Un calorosissimo saluto a tutti quanti, siete dall'altra parte in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. Bene, ieri abbiamo iniziato la lettura del capitolo 11 della prima lettera che Paolo scrisse ai Corinzi. Capitolo che abbiamo visto tratta di disordini legati al culto pubblico e al versetto 3 abbiamo letto: «Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio». Il principio che Paolo sta dando adesso è autorità in nome dell'ordine, per eliminare la confusione. Questo principio è importante in chiesa come a casa. Poi abbiamo letto che Paolo applica questo principio alla situazione di Corinto. In quella città una donna non velata era considerata una prostituta, e la situazione nella chiesa oggi può essere diversa, ma il principio della sottomissione è tuttora valido. Paolo prosegue evidenziando i ruoli diversi di uomo e donna. Leggiamo i versetti dal 7 al 12 da Prima Corinzi, capitolo 11. «Poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio». Il ruolo della donna è quello di essere l'aiuto del marito. Deve essere la sua altra parte. Nessun uomo è completo senza una donna, eccetto quando Dio ha dato a un uomo una grazia speciale per un lavoro speciale. Sono inseparabili. Sia l'uomo che la donna non sono sfere, ma sono emisferi. Non ha senso per nessuno di loro parlare di libertà. L'uomo ha bisogno della donna e la donna dell'uomo. La vera libertà è all'interno del matrimonio. Paolo invita ora i Corinzi, sulla base della loro esperienza personale, a trarre le logiche conseguenze del suo insegnamento nei versetti dal 13 al 15. Andiamoli a leggere. «Giudicate voi stessi. È decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto? Non mi insegna la stessa natura che, se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma l'è data come ornamento». Oggi è vero che abbiamo libertà in Cristo. Dunque, il vero problema non è la lunghezza dei capelli, ma la motivazione che ci sta dietro. Molti uomini si lasciano crescere i capelli e le donne tagliano i capelli come segno di ribellione. I nostri valori morali sono ribaltati e rischiamo di essere estremisti in entrambe le direzioni. Si può essere estremisti anche in cose in se stesse normali. Paolo ci sta dicendo che non è il taglio dei capelli o lo stile del vestito ad avere importanza. Paolo conclude con le parole del versetto 16. «Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine, e neppure le chiese di Dio». Non dovrebbe essere compito della Chiesa imporre regole circa gli abiti delle donne o il taglio di capelli degli uomini. La cosa davvero importante è come uno è dentro. È la vecchia natura che ha bisogno di un taglio di capelli e di abiti esteriori. Se siamo rivestiti con l'abito della giustizia di Cristo e se la nostra vecchia natura è sotto il controllo dello Spirito Santo, sarà questo a occuparsi dell'uomo esteriore. Il taglio di capelli e gli abiti non faranno molta differenza. Paolo dice che non sta dando una regola alle chiese, dice solamente cosa è meglio secondo lui. Ricordiamoci che in tutta la nostra libertà cristiana dobbiamo pensare agli altri e alla nostra testimonianza verso di loro. Dovremmo essere guidati dai principi che abbiamo visto, glorificare Dio e non offendere gli altri. Tratteremo ora un nuovo argomento. Forse la parte più sacra della nostra relazione con Dio e riguarda la cena del Signore. Paolo ci dice qui che Dio giudicherà il modo in cui ci accostiamo alla cena del Signore. Tra i Corinzi alcuni erano malati, altri morivano per il modo in cui la osservavano. Non riconoscevano il corpo di Cristo e mi chiedo se sia lo stesso per noi anche oggi. La cena del Signore è la più alta espressione, il più santo esercizio dell'adorazione cristiana. A Corinto era caduta a un livello così basso da essere divenuta quasi blasfema. Tre dei quattro Vangeli riportano l'istituzione della cena del Signore ed essa è ripetuta in questa epistola. È curioso notare che da nessuna parte ci viene chiesto di ricordare il compleanno del Signore, ma qui viene chiesto e comandato che tutti quelli che gli appartengono ricordino il giorno della sua morte. Paolo, nel versetto 23, ci dice: «Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, ricevete tutto questo per rivelazione diretta». Più avanti, al capitolo 15, al versetto 3, dirà: «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture». Paolo quindi ricevette una diretta rivelazione del Vangelo e della cena del Signore. Il Signore gli diede delle precise istruzioni a questo riguardo. Non è facile trovare una connessione tra quello che Paolo dice alla Chiesa di Corinto con il nostro modo di celebrare la cena del Signore. Non esiste un parallelo esatto perché le situazioni non sono più simili. In quei giorni, infatti, la cena del Signore era preceduta da un pranzo. Probabilmente era consumata giornalmente nelle case. In Atti ci viene detto: «E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati». La Chiesa di Corinto aveva l'abitudine di consumare un pasto in connessione con la cena del Signore. In fondo, l'ultima Pasqua consumata nell'alto solaio era proprio questo. Queste cene di comunione erano chiamate agape o festa dell'amore. Questo faceva parte della comunione della Chiesa, la coinonia. In quel tempo gli incontri sociali portavano direttamente alla cena del Signore. Poi, con il tempo, queste due cose si separarono e oggi la cena del Signore non è più preceduta da un pranzo. Proprio grazie a questa separazione, noi non replichiamo la situazione che si era venuta a creare a Corinto, ma ci sono delle lezioni valide anche per noi. Ecco cosa scrive Paolo nei versetti dal 17 al 19, in questa prima epistola ai Corinti, al capitolo 11. «Nel darvi queste istruzioni, non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio, ma per il peggio. Poiché, prima di tutto, sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi e in parte lo credo. Infatti, è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi». I credenti di Corinto avrebbero dovuto riunirsi per una grande benedizione spirituale, ma non era più così. Paolo non sta parlando di un edificio, parla di quando i credenti si ritrovano insieme. Questa è la vera Chiesa. L'edificio non è la Chiesa, è solo un edificio. La Chiesa sono le persone. Quando i credenti di Corinto si riunivano, la divisione e lo spirito di parte che abbiamo visto nel capitolo 1 venivano portate alla cena del Signore. La divisione era lì. Le persone che sono nella Chiesa, ma non sono veramente credenti, vengono separate dal Signore, in modo che siano rivelati quelli che sono realmente dei credenti. Prosegue poi Paolo in 1 Corinzi 11, al versetto 20 sino al 22. «Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo». Era impossibile per loro celebrare in modo degno la cena del Signore, per il modo in cui avevano condotto il pranzo e la festa precedente. Con questo tipo di atteggiamento, la comunione era rotta. Non poteva esistere la comunione in una tale situazione. E c'era ancora qualcos'altro. Se non avevano intenzione di condividere il pasto, in vera comunione, allora dovevano mangiare a casa. Non erano nelle condizioni di potersi ricordare della morte di Cristo. Paolo dice ancora: «Dovrei lodarvi per questo. Io non vi lodo». Paolo non era presente nell'alto solaio insieme agli altri apostoli, ma seppe tutto quello che dirà di seguito, riportato nei versetti dal 23 al 26, da una rivelazione diretta del Signore. «Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Gesù rese grazie quella sera mentre l'ombra della croce era su quella stanza. Il peccato bussava a quella porta e lui ringraziò Dio. La rottura del pane parla del corpo spezzato di Cristo. Per questo in molte comunità oggi il pane viene spezzato pubblicamente prima di essere distribuito. Il pane parla del suo corpo spezzato. Il calice parla del nuovo patto. Gesù lo chiama il calice. Il suo corpo era il calice che conteneva il sangue. Lui era nato per morire e per versare quel sangue. Gli apostoli ci ricordano continuamente che noi abbiamo il perdono dei peccati grazie a quel sangue. Ci ha aperto le porte del cielo come a dei figli perché i nostri peccati sono stati pagati, rispondendo alla richiesta del Dio Santo. Paolo aggiunge qualcosa di nuovo. Quando guardiamo la cena del Signore, quel tavolo guarda in tre diverse direzioni. Primo, è una commemorazione. Lui ripete, fate questo in memoria di me. Questa tavola guarda indietro alla sua morte sulla croce e dice, non ve ne dimenticate, è importante, questo è il passato. Seconda direzione, questa tavola è comunione. Parla del presente, del fatto che oggi c'è un Cristo vivente. Terzo, è un impegno o una responsabilità. Guarda al futuro. Lui ritornerà. Questa tavola non ci sarà per sempre. È temporanea. Parla di un Signore assente che ritornerà. Quindi guarda al futuro. Il Signore Gesù Cristo ha preso questi fragili elementi e ne ha fatto un monumento. Un monumento che parla di Lui e che mi dice che sono responsabile della sua morte. Ora Paolo passa a esaminare i pericoli legati a una celebrazione scorretta, superficiale di questo atto. E leggiamo questo nel passo che va dal versetto 27 al 29, sempre dalla Prima Corinzi, capitolo 11. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Che cosa significa discernere il corpo del Signore? Secondo una parte del mondo cristiano, il pane e il vino, quando vengono avvicinati, divengono realmente il corpo e il sangue di Cristo. Per altri cristiani, si è arrivati all'estremo opposto, dicendo che è esclusivamente un simbolo, nel senso più arido del termine. La cena del Signore è in realtà la rivelazione di Cristo. Infatti, quando prendiamo la cena del Signore, Lui è presente. Questo non è solo un simbolo. Abbiamo del pane nella nostra bocca, ma abbiamo Cristo nel cuore. Possa Dio aiutarci a avvicinarci a questa tavola in modo che Gesù Cristo, il Signore, sia davvero una realtà per noi. Ed ecco ora invece descritte da Paolo le conseguenze legate a una celebrazione indegna della cena del Signore. Versetti dal 30 al 34, leggiamoli subito. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò. Qui Paolo sta parlando di credenti. Possiamo giudicare noi stessi quando sbagliamo, e se non lo facciamo, lo farà lui. Non verremo giudicati con il mondo, questo avverrà dopo. Dio si occuperà dei suoi. Adesso. C'erano altre cose che non andavano in quella chiesa a Corinto, ma Paolo dice che ne parlerà al suo arrivo. Nel frattempo affronta un nuovo argomento, passando da problemi di carnalità a ciò che riguarda la spiritualità. Con il capitolo 12 ha inizio la sezione di questa lettera che riguarda appunto la spiritualità. I capitoli dal 12 al 14 riguardano i doni spirituali, Ma a questo punto non c'è più tempo per approfondire questi concetti, quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana, quando avremo modo di sviscerare e di approfondire questi temi. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e appuntamento a lunedì sera. Ciao!